Fia de mera. Fia de mera che non tenemo su noleggio se su notti. Zerria intro. Zerria intro. Zerria intro era sempre il suo boicco. Zerria intro era pace si sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Zerria intro.
A fuori assare sta compratore! La fuori assare sta compratore! A fuori assare sta compratore!
Eccoci quindi, bentornati anche questa settimana, cari ascoltatori di RBN Cagliari. Siamo nuovamente in diretta dallo spazio non conforme di Via Cervi e sono tornato io, Luca, e poi c'è come sempre The Voice, H, Giuli, come si può dire adesso? Okay, perché ogni volta è un,
lo diciamo.
È un nickname diverso per ingannare... le spie, esatto, volevo evitare lì. Comunque, eccoci qua. Nulla, quindi anche oggi faremo un'altra bella puntata, come le altre che immagino avete tutte appese le locandine nella vostra cameretta, come fa Giuli.
Perché abbiamo una locandina più bella dell'altra.
Esatto. La puntata di oggi ritorna, diciamo, oggi ritorna l'argomento magico, misterioso in Sardegna. In particolare, quindi, parleremo di Ismazinas, che sono le mazzine, ovvero
i malefici,
le fatture, non quelle dell'Enel che arrivano adesso, ma peggiori, o forse no, non so, forse sarebbero meglio. Comunque, quindi, i malefici e le fatture.
Esatto.
Ma prima, sì, ascoltiamo per darvi la possibilità di mettervi comodi, di iniziare magari a preparare la cena.
Oppure avere gli amuletti attorno.
Esatto, a fare gesti apotropaici come noi in queste belle mura. Detto così sembra un'altra cosa. Comunque, ascoltiamo una canzone. Ascoltiamo una canzone tratta dall'ultimo album degli Ultima Frontiera che si chiama...
Autarchia.
Benissimo, a tra poco.
Le multinazionali violentano le terre, masse deportate, pandemie, nuove guerre, pubblicità, progresso e nuovi desideri, illusioni alimentate da grandi finanzieri, e troverai chi si ribella e non ci sta, e taglieremo le catene a questa finta libertà, e tremeranno le città, banche e mercati in follia, smaschereremo il tuo messia.
Autarchia, difendo la mia identità, ciò che mi doni terra mia, ritornerà. Autarchia, difendo la sovranità contro la tua economia, ritornerà. Autarchia.
senza sosta, nuovi centri di potere, semi nelle banche che programmano la fame, ologrammi senza vita, manovrati dalle brame. Troverai chi si ribella e non ci sta, e taglieremo le catene a questa finta libertà, e tremeranno le città, banche e mercati in follia, smaschereremo il tuo messia.
Autarchia, difendo la mia identità, ciò che mi doni terra mia, ritornerà. Autarchia, difendo la sovranità contro la tua economia, ritornerà. Autarchia, difendo la mia libertà contro un'oscura tirannia, ritornerà. Autarchia, difendo la sovranità.
Eccoci, bentornati in onda, cari ascoltatori, quindi di nuovo riportati qui tra le mura di Via Cervi. Adesso io lascio la parola a Giulia per parlare appunto delle mazzine.
Esatto.
Che cosa sono, quindi? Abbiamo detto fatture.
Sono i malefici sardi, però prima di parlare di tali malefici vi faccio una premessa. Allora, diciamo che dietro l'immagine da copertina con spiagge da sogno e acqua paradisiaca, la Sardegna stupisce e sorprende anche per le sue tradizioni magiche e il suo ricco patrimonio, che include la medicina magica naturale, nonché un mondo magico fatto di amuleti, di fate e di streghe. E se in passato la magia faceva parte integrante della vita quotidiana, ancora oggi persistono espressioni e costumi collegati al mondo dell'occulto. Alcuni personaggi di questo mondo sono le Janas, le Kogas o le Panas, ovvero creature sovrannaturali originarie della cultura sarda precristiana. Molto spesso la leggenda narra che queste creature volano, a volte hanno tratti vampireschi, altre volte si tratta di anime che non riescono a trovare la pace. Si tratta per lo più di presenze notturne dimenticate che in questa terra fomentano riti, leggende e filastroche, rilevando la loro presenza nel quotidiano odierno, in particolar modo nella realtà agropastorale.
Quindi alcuni di questi personaggi li abbiamo già nominati in altre puntate.
Esatto, come le Janas, abbiamo fatto una puntata a parte su queste creature misteriose. Infatti
sono delle fate, si possiamo dire, però non
esatto, sono delle creature non cattive, ovvero buone. che appunto abitano in queste Domus Dejanas, di cui appunto ne abbiamo già parlato, e che possiamo vedere in molti posti della Sardegna, in tantissimi posti della Sardegna. La figura però centrale della magia, diciamo sarda, diciamo che è la strega, chiamata Bruscia nella nostra lingua, che ha da sempre avuto appunto
Però,
una ruola
scusa se ti interrompo, è
cardine.
chiamata anche con altro nome da noi in questa zona.
È
Julie
chiamata.
Ramon.
Guarda, questa battuta.
Era, me l'hanno chiesta tanti degli ascoltatori, comunque, prego, continua pure.
Mi aspettavo l'applauso del pubblico qua in sede, ma non è arrivato, quindi sono dalla mia
No, si stanno
parte.
toccando perché hanno paura delle manzine.
Che posso lanciare.
Esatto.
Ritornando al nostro discorso, diciamo che la strega ha il ruolo cardine, ha il potere infatti di vedere ciò che gli altri non vedono, di dominare le forze della natura e di essere in contatto con i morti.
In sardo si dice sastria, si può dire com'è.
No, sastria è la civetta o il barbagianno.
Ah, però c'è riferimento alla strega. Comunque, vabbè, no, mi sto arrampicando
No.
sugli specchi.
Può essere chiamata Cogas in altre parti della Sardegna, però generalmente Bruscias.
E invece la duenna, ci dicono dalla
Fantasma.
platea.
È il fantasma. E anche sulle Bruscias e Duennas abbiamo fatto una puntata. Infatti, se volete ascoltarla, andatevi a cercare il podcast nel sito www.radiobandieranera.org oppure nell'app di Casa Pound, sezione podcast.
Esatto.
Quindi adesso ascoltate attentamente e poi vi andate a cercare i precedenti podcast. Così facciamo anche un po' di pubblicità.
Un po' di podcast.
Esatto. Allora, continuando a parlare della strega, se Luca non mi interrompe, diciamo che era colei che preparava gli intrugli nel calderone, così vuole la leggenda, come pozioni di amore, di successo e di fortuna. E la leggenda sarda narra che le streghe visitavano anche i neonati e li mordevano per succhiare loro il sangue. In Musius de Goga, ovvero i morsi della strega, erano proprio gli ematomi sulla pelle del bambino. Per evitare questa inquietante evenienza, si mettevano in atto misure particolari, come la scopa davanti alla porta o più semplicemente la presenza costante di qualcuno nell'assenza del neonato. Le penes, invece, secondo la tradizione sarda, sono le anime delle donne morte di parto, che per 7 anni consecutivi sciacquano i panni dei loro bimbi e ruscelli. Era usanza infatti lavare un vestitino da neonato per 7 anni, oppure mettere nella bara della donna morta di parto un pezzo di tela con ago e filo o forbici per cucire, oppure un pettine con un ciuffo di capelli del marito da pettinare così da tenere occupato lo spirito tormentato ed evitare di farlo appunto girovagare. Ma nella tradizione sarda non manca nemmeno la magia nera, nella quale in passato si impiegavano oggetti o parti di un animale, per lo più testa o cuore di gallina, per lanciare malefici. Per la pratica della magia nera era largamente impiegato un fantoccio di pezza chiamato pipia de zapulu, ovvero bambina di stracci, diciamo una sorta di bambolina voodoo, se vogliamo dirla in termini di magia nera di New Orleans, che in questo caso ci fa un baffo. Che rappresentava la vittima del maleficio. Venivano anche usati pezzi di indumenti e ciocche di capelli, soprattutto per la magia rossa, considerata la magia dell'amore. E prima di parlarvi di una curiosità, facciamo una pausa musicale, Luca.
Esatto. Rossa in sardo come si dice? Arrubia. Così
Arrubia.
diamo una chicca ogni tanto, almeno qualcosa che so, così rimedio cos'era? Che animale era? Là?
Sastria.
Sastria invece in italiano?
Civetta
La
o
civetta.
barbagianno.
Sono due diversi, vabbè. Comunque, bene, quindi facciamo un'altra pausa musicale. Che
Esatto.
ascoltiamo di bello?
Ascoltiamo, non mi sono preparata da questo punto di vista, non
Stavo
mi
pensando
ricordo.
alle manzine, alla pozione che farà stasera tornando a casa.
Esatto. Allora, facciamo una doppia pausa musicale.
Lascio prima una richiesta per i vicini di casa di Giuli: non fatela arrabbiare che c'è il calderone a casa pronto.
Esatto. Allora, visto che parliamo di morti, magia nera, eccetera, eccetera, ci ascoltiamo un bel gruppo, i Cannibal Corpse, con D&D The Will Feast e The Walking Dead The Dropkick Murphys. Buon ascolto.
A tra poco.
Thousand, baby, but I'll
E eccoci tornati in onda, ho una notizia sconvolgente che mi riabilita in quanto a esperto conoscitore della lingua sarda. In realtà ci avevo preso Sastria, ci dicono le megere qua in platea che si sono subito consultate. Sastria è ancora diffuso come termine per indicare le streghe in varie parti della Sardegna, nel nord. Addirittura potrebbe essere una versione più antica rispetto a quella detta da Giulia, esatto, questa, che invece potrebbe avere radici spagnole, quindi più recente. E l'animale, appunto, prende la civetta, no, il Barbagianni, non la civetta, appunto prende il nome per quello. Bene, continuiamo. Perfetto.
Continuiamo. Allora, malocchi e fatture sono due pratiche che caratterizzano la Sardegna così come gran parte del sud Italia. Si tratta di superstizioni che persistono ancora oggi, tanto che assieme ai classici scongiuri, qua infatti ne stanno facendo parecchi, si usa a proteggersi con formule di preghiere chiamate brebus, che sono appunto dei versi recitati in sardo, oppure con gli amuletti. Tali tradizioni magiche della Sardegna ovviamente sono talmente interessanti che è stato dedicato loro un museo, il museo del Somu e Samagiarza, ovvero l'uomo e la strega, anche qua si usa un termine ancora diverso, nel paese di Bidoni in provincia di Oristano, che rivela l'interesse per la stregoneria, i culti misteriosi e gli esseri fantastici sardi. Tale museo si trova nella sede del vecchio municipio ristrutturato e appunto dedicato alla stregoneria e anche al diavolo. Un tema ovviamente affascinante, trattato con serietà e accuratezza. Un'approfondita ricerca storica ha consentito di incentrare la scelta grafica su xilografie di streghe e di diavoli datate tra il XIV e il XVI secolo e che ovviamente coinvolgono emotivamente il visitatore e lo introducono nel mondo delle credenze popolari e delle più terribili maledizioni. Il percorso museale è unico nel suo genere in Sardegna e fra i pochi in Italia. Parte dalle divinità dei morti dei Romani, arriva l'Inquisizione e al Malleus Maleficarum, il libro pubblicato nel 1486 che diventerà la guida in tutti gli interrogatori per la stregoneria. Infatti tale Malleus fornì le basi teologiche per le torture più crudeli che portarono alla morte di migliaia di innocenti, soprattutto donne accusate di stregoneria e di malefici. Ovviamente in questo museo il visitatore ha la possibilità di compiere una sorta di viaggio spazio-temporale che lo condurrà in una dimensione suggestiva di antiche storie, racconti di Janas, folletti, diavoli e streghe. Insomma, un insieme di magia, fascino e mistero. Il museo conserva anche gli amuletti e portafortuna contro il malocchio, pozioni, sortilegi contro varie malattie e malefici come Samigina di Sogu e Sosfattugius, ovvero fatture. In un angolo si scopre poi l'inquietante figura della Filonzana, una donna vestita di nero che tiene tra le mani un fuso e che simboleggia il sottile filo della vita che può spezzarsi in qualsiasi momento.
Quindi
la Filonzana è anche...
Come altre... Sì. Che poi ne abbiamo parlato già in altre puntate.
Esatto, è una figura del carnevale, diciamo, sardo. Mm-hmm. Assieme alle maschere del Suboe, Mamutones, c'è anche la figura della Filonzana.
Certo, che poi è presente anche in altre culture, come quella greca e altre, insomma, ne pare che sì.
Esatto. All'interno di questo museo c'è anche una parte dedicata a Giulia Carta, una strega tenuta prigioniera tra il 1596 e il 1606 e torturata presso le carceri dell'Inquisizione di Sassari. Bene, prima di addentrarci nel tema vero e proprio, ovvero Smazinas, facciamo un'altra pausa musicale.
Sì, quindi 10 anni imprigionata questa povera
strega.
Esatto,
e torturata soprattutto.
poi ci credo che lanciava le manzine, insomma.
Direi.
Allora, quindi, altra pagina musicale, pagina, sì, pausa musicale e anche pagina della nostra vita musicale. Che ci ascoltiamo, Giulie?
Altri artisti bellissimi dedicati a questo tema un po' magico e un po' horror, ovvero gli Slipknot e Misfits con Scalza.
Bene, a tra poco, buon ascolto.
Read all about it if you want to know. Read all about what they want you to know. Everything is gone online. And if this evil is a diss, this is no fucking trick. Either follow or a brand of joy. Get infected by a vertical event. Check the meter, check your watch. Never gonna stop. Running out of daylight, nighttime's better. But we know how to handle the truth, motherfucker. Scandalous, know-it-all, feedback chamber. Nobody wants the proof, they want a number. Without denying, what is wrong with
How do you do? Mr. Carl Linley feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. We are about to unfold the story of Frankenstein, a man of science who sought to create a man after his own image without reckoning upon God. It is one of the strangest tales ever told. It deals with the two great mysteries of creation, life and death. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, well, we've warned you.
Bentornati qua in onda, quindi di nuovo da RBN Cagliari, da Via Cervi, lo spazio non conforme. Io rilascio la parola a Giulia, che stava parlando appunto delle streghe, mazzine e quant'altro.
Esatto, ho fatto una piccola premessa, adesso entriamo proprio nel tema principale di questa puntata, ovvero i smazzinas. Nella dimensione magica sarda rientrano appunto i malefici, smazzinas, atti ad arrecare danno ad animali o persone, influenzando in certi casi anche la sfera affettiva o economica di quest'ultima. Sostanzialmente possiamo distinguire i malefici in malocchio, chiamato appunto, come già più volte detto, Sogu Guigao, e le fatture, ossia le terribili mazzinas. Le fatture sono uno strumento usato dalle fattucchiere o bruscias per far del male a distanza ad altre persone. Il principio di funzionamento è identico a quello utilizzato come le famosissime bamboline voodoo, ma diversamente da queste, le mazzine non hanno solo un carattere antropomorfo, a cui vanno aggiunti capelli, unghie, oggetti comunque della persona da colpire, ma possono essere fatte anche con lucertole trafitte da spilli, con teste di vari animali e addirittura con oggetti che non si è riusciti ad identificare. In alcune era presente addirittura del sangue. Insomma, oggetti che hanno il solo scopo di accrescere il potere di chi fa il maleficio, in quanto, come in tutti gli incantesimi, il motore che li fa agire è la volontà di chi opera. Grazie anche alle invocazioni di particolari entità malefiche, chi opera è in grado di trasferire questi manufatti in posti apparentemente assurdi, per lo più all'interno delle abitazioni della vittima. Per fare alcuni esempi, sono state trovate delle mazzine all'interno dei muri, oppure sotto i pavimenti o all'interno di cuscini o mobili in cui nessuno avrebbe potuto ovviamente inserirli. Può essere nascosta anche vicino all'ingresso della casa della vittima, oppure sul tetto, nel cortile, e può agire immediatamente oppure a distanza di tempo imprecisato. Molto spesso queste fatture vengono fatte su oggetti appartenenti al malcapitato di turno, come catenine o gioielli vari, ma non è raro che venga addirittura fatta ingerire con il cibo. Ovviamente gli effetti di tale fattura possono essere più disparati. A causa del suo enorme potere malefico, la mazzina non si limita solo a recare malessere fisico alla vittima, causando per esempio patologie gravi e difficili da diagnosticare, ma può essere anche in grado di scatenare su questa la possessione demoniaca oppure la morte. Si racconta che affinché raggiunga il suo scopo, chi fa la fattura deve essere mosso da un odio profondo, un rancore esasperato. Nella raccolta delle casistiche relative alle mazzine, più volte però ci sono diversi casi di mazzine su commissione, che appunto smentisce l'odio come base del maleficio, sicuramente però non esclude la cattiveria. In alcuni casi si dice anche che il toccarla solo può comportare il rimanerne vittima. La rimozione di una mazzina e l'eliminazione del suo effetto comporta una serie di rituali che vanno ben oltre la semplice recita de brebus, appunto le parole specifiche in sardo. Se oramai trovare chi toglie il malocchio diventa sempre più difficile, trovare qualcuno che elimina le fatture, diciamo che è quasi impossibile ai giorni nostri. A grandi linee, la procedura comporta il trovare fisicamente gli oggetti nefasti, i quali in un secondo tempo devono essere neutralizzati, talvolta facendo tornare indietro verso l'esecutore il male procurato. È di fondamentale importanza che la mazzina non venga semplicemente bruciata o buttata. In tal caso le conseguenze sarebbero nefaste, in quanto il maleficio non potrebbe più essere rimosso. In ogni caso c'è solo un sistema per evitare di essere vittime di una fattura, e tale sistema richiede obbligatoriamente di rivolgersi a delle persone in grado di fare delle protezioni personali, come ad esempio appunto gli amuleti.
Giuliana.
Se volete posso farvi un amuleto.
Va bene, quindi nel frattempo che pensa come fare
l'amuleto
a tutti, ascoltiamo quindi un'altra canzone, Giulia.
Esatto, oltre due canzoni, va, così vi facciamo riprendere.
Esatto, esatto.
Ascoltiamo i The Distillers con Drain the Blood e Lucretia, My Reflection, The Sister of Mercy. Buon ascolto, tra poco.
I'm living on shady faith, kind of lies to restrict your breath. Never been a better time than this.
Suffocating out when it's all a blast in a city. This wasn't so much shade, you see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood. Shimmer and rot at the same time through. There's never been a better time in this town. Bite your hand out the frostbit.
so here we go.
He's gone away. He's gone away. Yeah. He's gone.
Bentornati quindi, cari ascoltatori, di nuovo in onda dallo spazio non conforme di Via Cervi, e abbiamo qui la nostra strega preferita, volevo dire la nostra speaker preferita, Julie.
Grazie Luca. Allora, abbiamo parlato del Smazzinas, adesso dei loro effetti, diciamo, e adesso parliamo ovviamente degli amuleti che possono servire per non essere toccati da tali malefici. Qua tutti mi guardano un po' in cagnesca, mentre si tocca.
Vabbè, possiamo anche evitare di dirlo che è pretendibile, però vabbè. C'è DJ Polly qua presente che a parte che è entrata quando abbiamo nominato la parola mazzina, quindi insomma l'argomento è quello, qua è pieno di streghe in queste mura, e comunque possiamo proseguire.
Proseguiamo senza doppi sensi.
Esatto.
Allora, secondo la tradizione sarda, gli amuleti servivano soprattutto a proteggere i bambini contro il malocchio, e ancora oggi si usa a regalarli. Oristano, per esempio, si usava a incastonare numerosi occhi di Santa Lucia, ovvero l'opercolo di un mollusco marino, ad una placca rettangolare d'argento che si posava sul ventre delle gestanti al momento del parto. Si trattava di un dono obbligatorio, almeno per il battesimo. Tra i vari amuleti per contrastare sia il malocchio che le fatture ci sono Sugoku, che è abbastanza conosciuto, o Pinadellu o Sabbeggia, che è l'amuleto preferito nella protezione dei bambini. È realizzato in ossidiana o onice, o comunque una pietra nera, che ha la forma sferica, incastonata in filigrana d'argento. Simbolicamente rappresenta un occhio che si contrappone ad un altro maligno, annullandone la forza.
Che poi è ancora oggi utilizzatissimo.
Esatto.
Bello, si trova in tutte le gioiellerie, insomma.
Però si deve regalare, per fare effetto si deve regalare.
E quando si rompe?
E quando si rompe?
Vuol dire che ha fatto effetto come esatto. Scudo contro la mazzina.
Bravo Luca, sono bravo.
Informato. Ho fatto i compiti.
Bravo, bravo. Altro amuleto è su Nudeu, che è un amuleto molto conosciuto nell'isola. Il suo nome deriva dalla contrazione nel linguaggio popolare di Agnus Dei, ovvero l'agnello di Dio, ovvero ancora Gesù Cristo che si sacrifica per salvare l'umanità. Su Nudeu è un amuleto teca della forma ovale o cuoriforme o ancora cruciforme. Al suo interno può contenere tessuti benedetti, piccole reliquie o immagini votive, ma anche fiori ed erbe ritenute magiche, il cui compito è quello di allontanare appunto gli spiriti negativi. Soriga de Mari o Porcellana de Mari è uno degli amuleti sardi più antichi, formato da un esemplare di cipriati grata, ovvero una conchiglia liscia di forma ovale che rappresenta l'organo genitale femminile, montata in argento e ornata di sonagli. È in grado di propiziare fertilità e ricchezza a chi la indossa. Altro amuleto, Spuliganentes, che è un monile in argento. Scusate. Composto da una teca che contiene frammenti di broccato di seta all'interno dei quali si nascondevano fiori magici e piccoli oggetti ritenuti sacri. Di origine spagnola aveva forme complesse. All'estremità una punta, uno stuzzicadenti e una piccola paletta, chiamata anche netta orecchie. Era pratica religiosa, infatti, entrare in contatto col sacro perfettamente puri, quindi parlare con Dio, ascoltare la sua voce, necessitava di purezza totale della bocca e delle orecchie, quindi con questo, diciamo, amuleto si puliva sia la bocca che le orecchie. Esortava a chi lo indossava a non sentire e dire parole cattive.
Facciamo una rapporto
esatto.
Musicale, Giulia?
Sì.
Cosa ascoltiamo adesso di bello?
Allora, ascoltiamo qualcosa di più soft, ma neanche tanto.
Il Cannibal Corpse.
Riascoltiamo il Cannibal Corpse.
Ah, sì, era
no,
questo.
No,
da...
no. Altrimenti qua diventa tutto horror. No, vabbè, ascoltiamo When You Are Dead. Siamo lì. degli Uninvited Guest.
Le canzoni soft, secondo Julie. A tra poco.
Jordan effigy. Well, isn't that charming? And they pour the blood, and they feed the flesh,
and they feed the flesh
to their congregations. Vampirism for the righteous. Sycophantic priests tell their pompous lies to the simple-minded and the hapless. And they preach their hate, and they teach their bigotry to the gullible people, all so desperate to believe. Believe when you're dead, you're dead, as they hammer in the nails on your coffin lid. Better live while you're alive, there'll be no encore when you die. Believe when you're dead, you're dead, as they hammer in the nails on your coffin lid. There is no afterlife, it's your final curtain when you die. A sycophantic priest, Catholicism chained to a life unnatural, cold and senseless. So who's surprised when the halos slip into the comforting caress of whores and choir boys? Believe when you're dead, you're dead, as they hammer in the nails on your coffin lid. Better live while you're alive, there'll be no encore when you die. Believe when you're dead, you're dead, as they hammer in the nails on your coffin lid.
Eccoci, bentornati quindi, cari ascoltatori, nei microfoni di RBN Cagliari. Prego, esatto, era un tentativo di passarti la parola senza dire sempre passo la parola a Giulia. Ti stavo guardando, ma lei guardava giustamente lo schermo perché lei è in testa solo voi, cari ascoltatori.
Esatto. Benissimo, abbiamo parlato degli amuletti, continuo a citarvene qualcuno. Parliamo adesso Sonazzolu o Schillirios, che è un monile apotropaico realizzato in argento e cristallo, oppure pezzi di vetro di recupero.
Insomma, un po' di differenza, secondo le tasche.
Esatto.
O argento cristallo, oppure pezzi di vetro di recupero, però giustamente.
Si fa quel che si può, ovviamente. Appunto, gocce di vecchi lampadari, quelli che si usavano tanto, tanto tempo fa. Tappi di oliere sacre, steli di calici di cristallo, all'interno dei quali si nascondevano sempre dei fiori o delle erbe essiccate, avvolti in tessuti broccato. Su questi oggetti si facevano incastonare delle piccolissime campanelle di argento, il cui suono era capace di scacciare gli influssi negativi. Altra cosa che magari nessuno sa, o in pochi sanno, la noce. La noce, che è il simbolo della femminilità, custodita in un sacchetto di stoffa di seta, è un potente amuleto contro il male. Lo sapevi, Luca?
No.
D'ora in poi tutti con la noce in tasca. Il già citato occhio di Santa Lucia, capace di contrastare appunto Sugu Malu o Sugu Bigao, ovvero il malocchio, perché sia veramente efficace, la parte con la spirale deve stare a contatto con la pelle e deve essere incastonata nell'argento. Per ultimo, i tre sfortalezzas, che è un amuletto composto da tre talismani, Sugoku, l'occhio di Santa Lucia, e Samanu Vittas, in corallo. Quest'ultimo rappresenta il simbolo della donna e dell'uomo insieme. Una breve curiosità e poi vi lascio nuovamente una pausa musicale. Nel suo libro Streghe, esorcisti e cercatori di tesoro, Salvatore Eloi riporta le pratiche in uso nel periodo inquisitoriale. Troviamo così l'utilizzo del sespida, o squida, o isquida, il nome con cui si identifica la cipolla selvatica. Si prendeva la testa della cipolla, veniva intagliata a forma di figura umana, sulla quale poi si conficcavano dei chiodi o degli spilli, o ancora delle spine, per portare malattia o morte alle vittime. Insomma, una sorta di bambolina voodoo fatta con la cipolla. Utilizzo identico anche per susuergio, ovvero il sughero, che veniva utilizzato sia per ritrovare le cose rubate che appunto per fare dei malefici. Finisco con un detto sardo: «Is mazzinasa cumentis frastimusu torrenta sempre idea undi bessinti», ovvero le fattucchiere, le maledizioni ritornano da dove sono uscite. Ecco, questa chicca.
Questa chicca andiamo.
Facciamo un'altra pausa musicale.
Perfetto.
Qua ridono.
Cosa?
Adesso sì, un brano più soft, anche okay. Altri due brani diciamo soft, gli Evanescence con Bring Me To Life e
Bring Me To Life, vabbè, comunque,
però dai, un po' più soft, è meno horror degli altri.
Va bene.
E poi My Chemical Romance con Desolation Row, una cover di Bob Dylan.
C'è qui il DJ Poli che sta avvicinando,
la prossima volta che ci vedono a qualche festa di CP ci devono ripetere il detto che ha pronunciato giù.
Esatto.
Per niente
faremo le magliette. Allora, buon ascolto, a tra poco.
Open doors, leading you down.
Eccoci, quindi bentornati cari ascoltatori, torniamo alle soavi note della voce di Giulia mentre parla di delle mazzine. Quindi, adesso, quindi ovviamente sempre con RBN Cagliari da Via Cervi, ricordiamocelo. Adesso però da Via Cervi dove ci spostiamo? Sul colle di San Bartolomeo, ho sbirciato dagli appunti.
Esatto, bravo Luca. Per raccontare una storia realmente accaduta. Infatti, qualche anno fa, degli ambientalisti in perlustrazione sul colle di San Bartolomeo, ovvero tra il forte di Sant'Ignazio e il vecchio borgo di Sant'Eria, ovvero sul mare.
Quindi zone di Cagliari.
Esatto. Notarono una misteriosa valigetta nascosta nei pressi di un sotterraneo di plastica dura chiusa con un lucchetto. Così racconta appunto l'uomo che l'ha notata per primo.
E nel lucchetto vi era recata la scritta Roma.
Esatto, importantissima questa cosa. Una volta aperta, la cassetta ha svelato il suo inaspettato contenuto: due oggetti misteriosi composti da un osso e da un involucro di carta da pane.
L'osso, diceva un medico dell'associazione, è umano, è probabilmente un omero molto vecchio, come stato di usura, ma dalle dimensioni potrebbe sembrare quello di un bimbo o di un ragazzino.
Invece la carta, macchiata di rosso, avvolgeva un mazzetto di chiodi arrugginiti.
Esatto, quindi questa cassetta misteriosa è simile a quelle usate per andare a pesca e in questo caso presentava anche le cerniere chiuse con due semplici pezzetti di fil di ferro arrugginiti tra l'altro. Invece il contenitore sembrerebbe di vecchia fattura, forse di 25 anni fa, e presentava anche abrasioni e le sue plastiche erano cotte da una lunga esposizione al sole.
A detta di molti, certe cose nascoste in luoghi sotterranei come le grotte potrebbero essere state concepite come fatture, forse roba da messe nere, ma per gli esperti sì, questo caso precisamente si tratta di magia nera, ovvero di una fattura fatta chissà per che cosa.
Ok, adesso parliamo della tua storia, Giulia.
Esatto, storia di una mazzinera.
Quindi va bene.
Possiamo dire che alcune persone sono in grado di sentire, tra virgolette, dove si trovano le cosiddette mazzine, ovvero le fatture create per far del male. Queste fatture agiscono grazie alla magia simpatica, ovvero fondata sul principio che il simile influenza il simile. Ma passiamo alla storia vera. Ma ve la raccontiamo dopo la pausa, visto che è un pochino lunghetta, quindi preparatevi, per il momento state seduti, ascoltate una bellissima canzone, una degli ultimi dei White Lies, vedi vado sempre più nelle canzoni soft e abbandono il lato dark horror. Dei White Lies,
manco Dante con la Divina Commedia ha fatto questa tra inferno, purgatorio e paradiso. Abbiamo Giulia esatto. Che ci pensa, brava.
Ascoltiamo I Don't Wanna Go to Mars. Non voglio andare su Marte. Buon ascolto, tra poco.
Told me all my friends were on their way.
E rieccoci, bentornati. Giulie mi ha incaricato di leggere la storia.
Siccome gli piaceva talmente tanto la storia, esatto, di Smazzina. So.
No, in realtà avevo paura che mi facesse un maleficio, Giulie, quindi mi tocca leggerla. No, vabbè. Allora, quindi, veniamo alla storia. Le protagoniste erano due sorelle, una sposata e con figli, che chiameremo Rita, l'altra vedova e gelosa della prima, della sua famiglia e soprattutto del marito, chiamiamola Peppina. Questa donna campava praticando aborti illegali ed era conosciuta e temuta per essere una persona dotata di particolari poteri, che metteva a disposizione di chi ne chiedeva l'aiuto. Tuttavia non si trattava di una persona di animo buono, giacché anche i figli l'avevano abbandonata, lasciandola vivere una vita fatta di miseria e degrado. Si vantava con la gente dicendo che quello che faceva lei nessuno riusciva a disfarlo. Rita aveva due figlie, entrambe sposate. Una di queste aveva a sua volta tre figli, due dei quali con gravi problemi di handicap che costrinsero i genitori a metterli in un istituto di cura specializzato. Peppina era anche madrina di questa nipote. L'altra nipote, che chiameremo Lucia, era sposata ugualmente e Peppina era gelosa anche di suo marito. La coppia non aveva particolari problemi di vita coniugale, tranne uno. Al momento di andare a letto non riuscivano mai a farlo insieme e Lucia finiva sempre per coricarsi nel divano. Inoltre, nella casa dove vivevano, diciamo un piccolo grande problema questo, insomma, non,
esatto,
è che sia, non è che sia, non riesco a chiudere la porta di casa, la porta del bagno, comunque, era una cosa più grave. In ogni caso, Lucia finiva sempre per coricarsi nel divano. Inoltre, nella casa dove vivevano, iniziarono a manifestarsi strani fenomeni. Spaventati da questi fenomeni, la coppia, decise di rivolgersi alla chiesa, che li indirizzò verso una persona sensitiva in grado di aiutarli a risolvere questi problemi. Furono presi accordi per incontrarsi, ma tale incontro venne ritardato più volte a causa della marea di inconvenienti che capitarono alla sensitiva, dai temporali che le impediscono di uscire di casa a problemi in famiglia, sino ad arrivare a guasti meccanici della macchina con cui si stava recando a casa di Lucia. Si bucarono tutte e quattro le gomme. Alla fine riuscirono a incontrarsi e Lucia raccontò alla sensitiva, accompagnata da un'altra persona dotata di poteri paranormali, la sua vicenda. Disse che sospettava che la zia, Peppina, le avesse fatto una fattura. Quest'ultima le diceva sempre apertamente che voleva il marito e che tanto non sarebbero mai stati felici. La sensitiva avvertì delle negatività nell'ambiente e quindi iniziò a compiere tutti i rituali necessari per trovare la fattura. Questa fu localizzata nel divano in cui Lucia era costretta ad andare a dormire la notte e, come ha spiegato Giulia inizio puntata, che si nascondevano nel divano, quindi appena torniamo a casa guardiamo i divani. Quindi fu localizzata nel divano in cui Lucia era costretta ad andare a dormire la notte e con preghiere particolari la bloccarono per poterla togliere. Le fatture hanno la capacità di spostarsi per non farsi trovare. In alcuni casi le fattucchiere trasferivano le fatture direttamente in cimitero, sepolte in modo tale che nessuno riuscisse a trovarle e a disfarle, condannando inesorabilmente la vittima di tali sortilegi. Una volta estratta la fattura, fatta appositamente per allontanare la coppia, venne disattivata e distrutta con il fuoco. In queste occasioni saltano fuori degli indizi che portano a risalire alla persona che ha fatto la fattura. Inoltre è possibile che, distruggendo la mazzina, la sua forza malefica torni indietro e colpisca l'artefice della fattura stessa. Una volta eliminata la fattura, Lucia ritrovò la serenità familiare insieme al marito e chiese alle due sensitive di andare anche a fare un controllo a casa della madre, Rita, della sera, ormai erano lì e quindi tanto vale controllare
la sorella della mazzinera.
La sorella della mazzinera era attenta, Giulie, va bene. Se non è attenta lei, che attenta, esatto, di queste cose ci vive. Quest'ultima stava continuamente male, quindi la sorella stava continuamente male. Il marito era paralizzato nella parte sinistra del corpo in seguito a una paresi. Anche in casa loro avvenivano strani e inquietanti fenomeni. Le due sensitive accettarono e Rita raccontò loro che un giorno, all'improvviso, si alzò dal letto nel quale stava riposando, uscì in cortile e si buttò nel pozzo, spinta da una forza a lei estranea. Cadendo, si invocò la sua santa protettrice e si sentì sostenere nella caduta, tanto da non arrivare a toccare il fondo del pozzo stesso. I familiari riuscirono a trarla in salvo e a portarla in ospedale, in cui trovarono già Peppina ad aspettarla. Le sensitive avvertirono la presenza di diverse fatture e si misero all'opera per individuarle. Una fu bloccata nella camera da letto, esattamente sotto un comodino, all'interno del pavimento. Il marito di Rita disse che era impossibile, poiché il pavimento era stato fatto neanche un anno prima. Anche se sembrava assurdo, decisero di togliere le mattonelle e all'improvviso saltò letteralmente fuori un involucro di grosse dimensioni, pieno di oggetti appartenenti ai membri della famiglia di Rita. Quindi trovarono un involucro di grosse dimensioni pieno di oggetti che appartenevano ai membri della famiglia di Rita. Con le solite pratiche, atte a distruggere la fattura, si scoprì che la mano esecutrice era la stessa delle fatture di Lucia. Rita continuò a dire che le fatture erano opera della sorella e le sensitive le dissero di osservare Peppina, in quanto avrebbe potuto presentare delle bruciature causate dal cosiddetto colpo di ritorno che accennavamo prima. Infatti, Peppina si presentò a casa della sorella con delle vistose bende nelle gambe e alla richiesta di cosa le fosse accaduto rispose:
Manti a Carajaus canisi.
Ovvero?
Vabbè, mi hanno morsicato i cani.
Era per fare questa. Una volta distrutta la prima fattura, Rita si riprese dal suo continuo malessere, ma rimanevano altre due fatture da distruggere e le sensitive vennero ostacolate dal loro continuo a spostarsi. L'operazione andava avanti da mesi ormai, quando la seconda mazzina venne individuata e bloccata all'interno di un gradino di una scala in cemento. Una volta rotto il gradino, vi trovarono un'ampolla contenente del liquido che sembrava urina mista a sangue. All'interno c'era un mozzicone di sigaretta, probabilmente fumata dal marito di Rita, e altri oggetti personali. Disfando questa fattura, Peppina riportò nuovamente le bruciature alle gambe, ma stranamente venne fuori un nome che non era il suo, bensì quello di Filomena. Rita disse che non era possibile, in quanto non conosceva nessuna Filomena, e continuava a dirsi sicura che si trattasse della sorella Peppina. Le sensitive, accanto loro, erano certe del loro operato e del nome di questa fantomatica Filomena. La storia si complica sino a quando Rita, qualche giorno dopo, telefonò alle sensitive, raccontando che Peppina veniva chiamata così sin da piccola, e quindi le era completamente sfuggito di mente che l'anagrafe era stata effettivamente registrata come Filomena. Ecco la conferma che si trattava della sorella. Un giorno, mentre si cercava la terza e ultima fattura a casa di Rita, bussarono alla porta. Rita era terrorizzata perché pensava che fosse la sorella, e infatti così era. Questa entrò in casa, vide le due sensitive e chiese:
Chi li punti gusta sa?
Quindi?
Chi sono queste?
Rita fu pronta a rispondere che si trattava di due rappresentanti di biancheria, e Filomena, alias Peppina, rispose subito:
Bye, bye, rappresentanti sì, d'usciù dei li punti.
Quindi?
Ovvero, è bellissima questa cosa. Vai, vai, rappresentanti, so io chi sono.
Traduzione simultanea. Solo The Voice poteva fare le voci del racconto, non io. Quindi, a questo punto la situazione era in bilico. Si trovarono a un tavolo a fronteggiarsi. Da un lato la mazzinera e dall'altro le due sensitive che la stavano combattendo. Una di queste ultime, tramite le formule particolari, riuscì a legare Peppina alla sedia, iniziando una battaglia a colpi di formule magiche per sapere dove si trovasse la terza e ultima fattura. Peppina cercava disperatamente di alzarsi per andarsene, mentre una delle due sensitive le diceva che sino a quando non avesse detto dove si trovava la fattura, non si sarebbe alzata dalla sedia. Alla fine Peppina, in trance, confessò la posizione della mazzina, si riprese dalla trance cercando inutilmente di alzarsi. Per dimostrare la loro forza, una delle sensitive costrinse addirittura Peppina a fumare una sigaretta, nonostante non avesse mai fumato in vita sua. Alla fine, ottenuto il loro scopo, le sensitive la slegarono e Peppina fuggì da casa della sorella. Le due sensitive erano state viste dalla mazzinera, per cui era necessario proteggersi. Per far ciò, serviva una foto di Peppina Filomena, ma nessuno ne aveva una. Luisa ricordò che una foto della zia era presente in cimitero, nella lapide che si era già fatta fare in previsione della sua morte, però previdente anche lei. Venne fotografata la lapide e lavorarono su quella foto per neutralizzare eventuali attacchi di Peppina, la quale, si accorsero le due, stava già tentando di scagliare le sue maledizioni su di loro. Rimaneva da togliere la terza fattura, già localizzata e bloccata nel bagno di casa di Rita, come confessato da Peppina stessa sotto costrizione. Il giorno stabilito le due sensitive passarono prima a casa di Lucia, dove si trattennero a prendere un caffè, e quindi si recarono da Rita, la quale aprì la porta disperata. raccontò che il marito, che ricordiamo era paralizzato dalla parte sinistra del corpo, aveva preso una scala, l'aveva portata in bagno, vi era salito sopra e frugando dentro la cassetta dello scarico dell'acqua aveva trovato un involucro e l'aveva buttato nelle vattere. Il marito stesso raccontò che pensava che lo scarico fosse ostruito e non si era chiesto che cosa ci facesse lì dentro quell'involucro. L'aveva buttato senza pensare alle terribili conseguenze di quel gesto. Senza la fattura non si era in grado di annullarla, quindi l'unica soluzione restava l'apertura del pozzo nero, dato che non c'era lo scarico diretto alle fogne, e sperare di recuperare l'involucro. Il marito di Lucia e le due sensitive, quindi, tramite un bastone, cercarono di recuperare la fattura, che a tratti affiorava in superficie, nel mentre bussarono alla porta. Si trattava di Peppina, che chiese cosa stessero facendo. Rita raccontò che il marito aveva fatto cadere una catenina nel water e che quindi la stavano cercando. Peppina rispose che non si trattava della catenina, che quello che in realtà stavano cercando non l'avrebbero mai trovato, perché quello che faceva lei non lo disfava nessuno. A quelle parole l'involucro sparì definitivamente nel pozzo nero e il marito di Rita rimase paralizzato. Alcuni mesi dopo Peppina venne ricoverata per un malore e morì. Al momento del seppellimento i vicini avvertirono dei forti rumori provenienti da casa sua e i figli in seguito trovarono tutti i quadri staccati dalle pareti e parecchi mobili per terra. La casa era in uno stato disastroso, ma vennero ritrovate provviste da fare invidia a una bottega. Vennero trovati soldi e libretti bancari sparsi ovunque. Inoltre erano presenti topi e altre bestiole sacrificate e in stato di decomposizione.
Bene, bene, dopo questa lunghissima storia, però molto interessante, ascoltiamo un'ultima canzone, sempre tratta dall'ultimo album dell'Ultima Frontiera, con Arresta il Sistema. Buon ascolto e a tra poco con la conclusione del programma.
Oi! Questo Terminator, una realtà virtuale, comandati dall'intelligenza artificiale. Benvenuto a Matrix, lo vedi che sei tu. Davanti a quella pillola la prendi rosso o blu. Voglio scegliere io che cazzo fare oggi. Voglio un'altra luce, voglio altri raggi. Voglio ubriacarmi e respirare aria vera. Mi disconnetto dalla ragnatela
e senti la fiamma che scorre nelle vene. Mille primavere, un fuoco che scalda, che spezza ogni catena. Sveglio da quest'incubo, arresta il sistema. Solo chi osa non sarà una preda. Una vita estrema, libera e fiera. Solo chi osa, oltre ogni schema. Adesso resta sveglio, arresta il sistema.
Colossi finanziari trasmutano oro in piombo, ammagliano e rapiscono un esercito di zombie. Virus nelle menti che cancellano la memoria, decreti che modificano, rubano la tua storia. Tutti manovrati, attori ed influencer che inculcano ideologie, LGBT, gender. Mamma, papà, banditi. E mentre il mondo vela, mi disconnetto dalla ragnatela.
E senti la fiamma che scorre nelle vene, come un fiume in piena e mille primavere. Un fuoco che scaglia, che spezza ogni catena. Sveglio da questo incubo, arresta il sistema. Solo chi osa non sarà una preda. Una vita estrema, libera e fiera. Solo chi osa, oltre ogni schema. Adesso resta
Bene, ben ritrovati su RBN Cagliari, vi abbiamo parlato di una storia molto interessante, ovvero dell'atto magico e misterioso della Sardegna. Abbiamo finito, Luca è impegnato ovviamente con i social, a guardare i social mentre io parlo.
No, non è vero, sono Fandoni, stavo guardando la pagina di RBN.
Bravo Luca.
E potete guardarla anche voi, mi raccomando, e ascoltate anche il podcast, i vari podcast delle nostre puntate, anche delle altre.
Anche delle altre, dal ovviamente. Sito. Perché su Radio Bandiera mettiamo solo musica la migliore, ovviamente.
Bene, allora stai per dire solo musica italiana, stai per copiare...
No, assolutamente no, volevo dire solo musica punk, ma in realtà in prevalenza punk, però c'è anche altra musica.
Bene, va bene, allora con questo direi di salutarci, ora ascolteremo
la sigla finale
per poi risentirci alla settimana prossima. Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Solo con te, con questo freddo che c'è, con questi occhi che c'è, e ad ogni